Non facciamoci imbrogliare dalla scena dove sembra che questo tizio così bravo vada a chiedere a Gesù cosa deve fare ancora, no? In realtà il Vangelo, credo, parte dallo sguardo di Gesù, che guarda nel cuore di quest'uomo e dice: ma tu cosa desideri? Vedete che cambia un po'. Cioè, se noi stasera siamo venuti per riflettere su qualcosa, o per chiedere qualcosa, o per imparare qualcosa, o per capire qualcosa in più, veramente non è questo che interessa al Signore. Al Signore interessa cosa hai nel cuore, cosa desideri veramente. È la tua verità, appunto. Che tu scavalcheresti facilmente dicendo: io sono a posto qui, a posto là, cosa mi manca? Faccio anche quello lì, l'aggiungo. No, c'è qualcosa di più semplice, di più radicale. Fammi vedere il cuore. Davanti a Dio, in questo senso, non si può nascondersi o addirittura barare, come facciamo di solito noi, quando non stiamo mai a aprire il cuore, a dire: ma cosa desidero? No, ci accontentiamo in genere di soddisfare le voglie che sono lì pronte, i desideri del momento. Noi cerchiamo di non scavare, di non rivelare ciò che veramente desideriamo. E invece quando si va davanti a Dio, quello succede. Davanti a Dio il nostro cuore è scoperchiato, rivela ciò che veramente ha dentro. Perché la parola di Dio, perché è quello che Dio ti chiede, è il Vangelo, il punto di vista del Vangelo, perché la parola di Dio, diceva la lettura, la prima, è viva, efficace, tagliente. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi, e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Allora, che cosa desideri? E allora diventa suggestiva la scena che abbiamo ascoltato, che abbiamo visto, no? Perché il giovane ricco, chiamiamolo così, qui non è giovane, ma è giovane in un altro Vangelo, stiamo lì, queste robe qui non servono. Questo qui, insomma, che è uno che stava bene, credeva all'inizio di desiderare di avere la vita eterna. A tutto. Ai soldi, ha delle buone qualità, perché si comporta bene, osserva i comandamenti. Gli manca solo, e vorrebbe aggiungere, la vita eterna. Ma la vita eterna non è qualcosa che si aggiunge, come noi spesso pensiamo. Prima facciamo i bravi, poi ci viene data la vita eterna. No, la vita eterna è la vita buona, è la vita vera, non c'è distinzione. Non è qualcosa che si aggiunge, un supplemento gratuito. Addirittura, in una certa lettura dicevamo, c'è quello che è obbligatorio, osservare i comandamenti. Poi ci sono i consigli evangelici, che quelli qualcuno, se gli va, li osserva, cioè quello di vendere i suoi beni. No, no, la vita eterna non è un supplemento che si aggiunge al necessario, è qualcosa di essenziale, perché la nostra vita sia vera. Il giovane ricco all'inizio crede di desiderare la vita eterna, alla fine capirà che non desiderava la vita eterna al punto di preferirla a tutto. Desiderava la vita eterna se si aggiungeva. Capito? La vita eterna è in realtà conoscere Dio stesso, come dice Giovanni. Non è un'altra cosa tra le altre, è di un'altra natura, e non lo puoi guadagnare con niente. La vita eterna non si può guadagnare, la si può soltanto desiderare e chiedere. Anche se io dessi tutto ciò che ho ai poveri, se distribuissi tutti i miei beni ai poveri, ma non avessi l'agape, non avessi la qualità divina della mia vita, non avessi la maniera di amare di Dio, traducete come volete, non serve a nulla. Se non avessi la carità è appunto accogliere il dono di Gesù. Vieni e seguimi. Si passa dall'ordine delle cose alla relazione d'amore con qualcuno, relazione con Gesù che si esprime in un modo di mettersi in relazione con gli altri, diremmo in uno stile di vita. Quindi avere la vita eterna, entrare nel regno di Dio, è seguire Gesù, secondo questo racconto, è accogliere il dono di Dio, è accogliere il Vangelo, è entrare nel movimento pasquale di Gesù, che è dare la vita, è diventare essere per gli altri, come è Gesù, appunto, è entrare nei costumi di Dio. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. O detto come è detto qui, nessuno è buono, se non Dio solo è buono. Noi dobbiamo partire da lì, dalla grazia che Dio ci fa di essere come Lui, se vogliamo avere la vita eterna, se vogliamo far parte del suo regno, se vogliamo comportarci nel mondo da figli di Dio che amano gli uomini e per loro donano la vita. E allora il testo suggerisce una specie di scala, ma che è scala fino a un certo punto, perché poi tutto si tiene insieme, no? C'è un grande esegeta che è morto, che dice Gesù è sulla seconda montagna, la montagna delle Beatitudini, che sarà poi la montagna di Gerusalemme, del Calvario, della Pasqua. E richiama la prima montagna, quella della legge data a Mosè, e sullo sfondo la montagna di Adamo, no? Allora Gesù, a questo qui che gli chiede come si fa a entrare nella vita eterna, incomincia a dire: partiamo da lì, dalla prima montagna, dalla maniera elementare di assumere la tua umanità. Partiamo appunto dalla legge, dai comandamenti, quelle parole scritte nella storia e nella coscienza dell'uomo per il rispetto dell'uomo, perché quella è una prima via fondamentale per guidare il desiderio, per non farlo sbandare, per mettere dei paletti al desiderio, che è facilmente sregolato. Questo spiega perché i comandamenti sono al negativo. Perché il nostro desiderio è spinto da violenze e da avidità, e quindi bisogna tenerlo incanalato. Perché l'uomo possa giocare se stesso, perché l'uomo possa giocare il suo desiderio, cosa desideri? Perché possa mettervi in questo cercare se stesso la possibilità di seguire il regno di Dio. Bisogna prima osservare i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza. Sono dei paletti, delle regole, che regolano il nostro desiderio nella relazione al prossimo. E possono essere ricapitolati in una parola: il rispetto dell'altro. Cioè, come se il nostro desiderio continuamente prevaricasse e si trattasse di educarlo, appunto, al rispetto dell'altro, nella sua vita, nei suoi beni, nelle sue alleanze, nel suo amore, nella sua reputazione. Questo rispetto è il primo passo dell'amore. E in questo il rispetto principale, e per questo è l'unico formulato alla maniera positiva, il rispetto del padre e della madre, cioè onorare il fatto che siamo figli, cioè riconoscere che veniamo da un padre e una madre, è il primo dei comandamenti, perché ci rimanda all'origine, alla grazia, al dono di essere uomini, e quindi è l'originaria educazione del nostro desiderio, perché si ricordi in ogni incontro con un altro uomo, perché si ricordi l'uomo che è preceduto dal dono dell'altro. Cioè, io quando incontro l'uomo non è una cosa originaria. È originaria il fatto che qualcun altro ha chiamato me. E questo è ciò che mi ricorda la riconoscenza verso ogni uomo. L'essere fratelli deriva dall'essere figli, appunto. Se dimentichi papà e mamma, se non onori il padre e la madre, non puoi rispettare il non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non adulterare. Il nostro desiderio si ricordi che ogni incontro con l'altro è stato preceduto dal dono dell'altro. L'altro è anzitutto il dono, la grazia del prossimo, che ci chiede dedizione. Per questo l'onore o il riconoscimento del padre e della madre è la via maestra per conoscere il Padre che sta nei cieli, no? Il decalogo, che è questo primo passo, la prima montagna, hai osservato i comandamenti. Il decalogo, che è fatto fondamentalmente di queste prescrizioni negative, nasconde al suo centro e preserva, lo rende possibile, l'amore, cioè ciò che veramente desidera l'uomo, come se le proibizioni impedissero al desiderio di cadere nel caos, nell'animalità, nella violenza. Ma una volta osservati i paletti, il desiderio ha la strada aperta. A che cosa? All'amore. L'amore non è nella legge. La legge lo difende, perché l'amore ne è il superamento. Amare Dio sopra ogni cosa e tradurre l'amore di Dio nell'amore al prossimo, al di sopra di ogni avere, di ogni ricchezza. Questo è ciò che Gesù propone al giovane ricco. Questo passaggio dalla legge al suo compimento. E il suo compimento è l'amore che lo mette al seguito di Cristo, la sapienza di Dio. Proviamo a rileggere la preghiera di Salomone guardando Cristo, questa maniera di fare l'uomo, appunto, questa maniera di investire il desiderio nell'essere per gli altri, testimoniando così il primato dell'amore di Dio sopra ogni cosa. Pregai e venne in me lo spirito della sapienza, la preferia, scettri e troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai più della salute e della bellezza. Preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa, con la saggezza, mi sono venuti tutti i beni nelle sue mani, è una ricchezza incalcolabile. Detto di Gesù, appunto, dalla liturgia, detto di Gesù, da questa maniera di essere uomini in cui sta la sapienza che Dio ci dona. Seguire Gesù, prendere la sua via, assomigliargli, assimilarsi, unirsi a lui. Questo è il solo mezzo per accedere alla verità della nostra umanità, del nostro desiderio. Cosa desideri veramente? Si tratta di ricevere la verità del nostro desiderio da Dio, dalla sua parola. Di lasciarsi istruire. Che cosa desideri? Dimmelo, Signore. Cioè, questo è il problema della fede, della vita, ma anche della vita umana, appunto. L'uomo non può trovare la verità del suo desiderio se non ricevendola da Dio. E è quello che qui è detto, in questa maniera, non è possibile all'uomo. Ma è mai possibile? No. Non può essere opera nostra, ma è possibile a Dio, che te lo regala. È la fede. È un lasciarsi guidare, un lasciarsi educare. E qui questa affermazione viene declinata nell'esempio più evidente, più indicabile, quello del ricco che è attaccato alle sue cose. È la manifestazione più evidente, anche più risibile per alcuni versi, ma in realtà è parabola di ogni condizione umana. È impossibile a un ricco entrare nel regno di Dio, perché vale in maniera evidente questo paragone per chi ha tante cose e vi attacca il cuore, cioè il desiderio poi si impantana dentro facilmente nell'attaccamento alle cose, ma tutti gli uomini in qualche modo sono ricchi, hanno cose a cui attaccare il cuore, ricchezze umane, spirituali. Nessuno può entrare nel regno di Dio, perché infatti il regno di Dio è un dono, non è l'oggetto di una conquista. E il giovane ricco sbaglia se vuol guadagnare il regno con le sue opere. Entrare nel regno di Dio è impossibile all'uomo, ma è possibile a Dio, che con la sua grazia ci chiama, ci insegna, ci educa a entrare e a camminare. Tutti i temi di Gesù, io sono la porta, entrate, no? Io sono il pastore, venite dietro, la via. No. Su vie umane, dietro al Figlio Gesù, Dio ci conduce e ci fa acquisire i suoi costumi, la comunione con Dio, i suoi modi di fare. E ci dà così accesso alla nostra vera umanità, alla verità del nostro desiderio. Dobbiamo chiedere a Dio che cosa dobbiamo desiderare per sapere quale debba essere il nostro desiderio. E il compito di Gesù è proprio questo, aprire il nostro desiderio, cosa desideri, per indicarci il desiderio di Dio, perché Dio solo è buono. Ecco, questo mi pare, questo dialogo, come vedete, apre le coordinate della via, no? Che materializzando un po', distinguendo un po', si potrebbero riprendere così. Allora, il primo compito che Dio ci dà è di tirarci su tra gli animali, tirar su un po' di terra, tenerla addosso, custodire dentro un po' di umido, un po' di emozioni, imparare a parlare, appunto, no? Mettersi d'accordo su alcune cose, accorgersi che schiacciare la mano un altro fa male, accorgersi che piantare una terra e rovinarla vuol dire fargli male, accorgersi che dire una cosa puoi dire il contrario dietro le spalle fa male, che è la fatica dell'umanizzazione di questi animali presi dalla terra. Ho detto diversamente, in modo più evoluto, siccome è un po' di millenni che ci siamo, possiamo utilizzare termini più aperti, che non la preistoria, no? Cioè, entrare in società, nello scambio sociale, come abbiamo fatto del resto, bene o male l'abbiamo fatto, no? Eravamo così e abbiamo socializzato. Socializzando abbiamo imparato le cose elementari, l'umanizzazione elementare, attraverso le regole o i comandamenti che impediscono la violenza e impongono il rispetto. Con quanta fatica, con quanti errori, con quanti disastri, con quante violenze, lo vediamo. Però appunto questo è il primo livello, è la prima montagna, è il primo Adamo, che noi continuiamo a essere, no? Non è che abbiamo smesso. E quindi tutto il lavoro che fa la coscienza. Ecco perché dico, i comandamenti sono scritti nella storia, cioè nella socializzazione, e si iscrivono poi nella coscienza, per cui io dico, io ho capito che io voglio che... No. Allora, questo lavoro di umanizzazione che riguarda il corpo e la sessualità, anche lì vedete il corpo desiderante, il desiderio che entra negli umori, no? Entra negli ormoni, entra nei calori, entra nelle durezze, nelle paure, negli abbracci, nelle distanze, nei tradimenti, nei legami. Quindi tutto il tema della sessualità e del corpo, che lì è tradotto non commettere adulterio, ma complessivamente è tutta la difficile umanizzazione della sessualità, dell'essere uomo e donna e degli infiniti intrecci che nascono su questa potenzialità umana, no? Poi tutti i problemi della parola, vedete l'impresa della parola, che forse è la più grande ma anche la più difficile, no? Non basta imparare il vocabolario. Finché si vive sperimentiamo che la parola è una cosa difficile, sia con noi stessi, perché è difficile parlare veramente, è molto, anzi non siamo capaci. Cioè tutte le volte che parliamo scopriamo tutte le nostre magagne, no? Dalle ignoranze alle furbizie, ai cicisbeismi, all'imbroglio, alla bugia, appunto, che è una delle cose con cui lavoriamo di più con la parola, no? Fin da bambini del resto. E poi pensate a tutto il tema della comunicazione. Quando poi queste creature ti inventano questi aggeggini, queste comunicazioni senza filo, queste robe elettroniche, diventa spaventosa sta roba qui, no? Addirittura possiamo temere che si svuoti la coscienza, che corra sui fili della propaganda, del condizionamento, no? Non dire falsa testimonianza, non è solo il non dire la bugia alla suocera. Dico la suocera perché di solito è quella con cui si dicono più bugie da parte del... Vabbè. Allora, tutto il tema della parola e della comunicazione e poi tutto il campo delle cose, dell'avere, che va dal vestito alla casa, ai beni, alla macchina, ai soldi, evidentemente, i santi soldi, il denaro che è diventato il dio di queste società ricche, no? E quindi tutto il problema economico poi che sta sotto qui, e tutto il problema del riconoscimento difficile dell'altro, dei tanti, dei diversi, quindi il problema politico, del consenso, dell'andare d'accordo, del fare un po' di concordia quando si è in tanti. Quindi questo è il primo blocco, cioè quando vai al Signore a dire cosa devo fare e lui dici dimmi piuttosto come organizzi il tuo desiderio, che è una maniera più giusta, Allora io ti dico, prima roba, istruisci il tuo desiderio coi comandamenti, non rubare, non dire falsa testimonianza, non commettere adulterio, dopo cos'è l'altra? No, ovviamente non uccidere, sì, mi scappava il più grosso, non uccidere, da cui parte poi tutto, rispetto e tutto. Allora, i comandamenti, secondo, poi io ti do degli interpreti della parola di Dio, che non sono solo delle regole, degli interdetti, ma ti do delle personcine in carne ed ossa. Tu devi, il prossimo, lo devi sfruttare come una grande occasione, è un regalo, è una grazia che io ti do. Noi incontriamo ogni giorno il prossimo ed è vivendo l'avventura col prossimo, nei legami di amicizia e di amore col prossimo, con tutte le forme, a partire dalla famiglia, per esempio, ma non è la sola, evidentemente. Terzo, in obbedienza alla grazia di Dio e lasciandoti educare dalla sua parola. E quindi ti faccio conoscere Gesù anche, Beh, lo fa conoscere a tutti. E poi a qualcuno come a noi è successo che l'ha proprio fatto incontrare, attraverso degli amici, attraverso delle parole, dei riti, certo, sappiamo come. Ma in obbedienza alla parola di Dio fatta carne, che ti mostra poi che cosa Dio ti dica per educare il tuo desiderio. È così che noi adempiamo a questo compito complesso e entusiasmante, che insieme, vedete, non è aggiunta la vita eterna, è insieme quella di trovare la verità della nostra vita e di entrare nel regno di Dio o nella vita eterna.